siamo insieme a tante altre persone oggi che attraverso la nostra radio stanno seguendo, stanno ascoltando, stanno partecipando a questa manifestazione che vuole essere religiosa e di preghiera, ma insieme anche, se vogliamo, di una protesta. Una protesta perché vogliamo riconoscere e far riconoscere i diritti di Dio. E quindi i nostri doveri devono essere ridati a tutti, perché tutti devono avere la conoscenza della grandezza, dell'importanza della vita. È una giornata particolare, una giornata che noi vogliamo ricordare e che la Madonna ci invita a ricordare questa sera anche nei prossimi anni. Ecco, vorrei ricordare a tutti, non è che lo inventiamo in questo momento, diciamo che quello che sta avvenendo la Madonna lo aveva annunciato, lo aveva detto, non solo, ma proprio per questo è venuta in questi anni in mezzo a noi, proprio per questo, fratelli e sorelle, per dirci che dobbiamo cambiare vita, che dobbiamo modificare il nostro animo, il nostro cuore. Parole che sono scritte a loro tempo, l'86, l'85, l'87, per chi vuole saperle, vuole leggerle, si stanno tutte avverrando, non solo quelle dell'aborto, come è venuto il primo di gennaio dell'88, dopo che Gesù Bambino aveva pianto, questo è Gesù Bambino, e per coloro che non hanno visto, che non vogliono credere, peggio per loro, perché anche se non credono, questa statuina ha pianto, non una volta, quattro volte, alla presenza di centinaia e centinaia di persone che piangevano insieme a questo bambino di gesso, ma non è più di gesso. Ecco allora cosa dice la Madonna al primo gennaio, quattro giorni dopo la prima lacrimazione. Piange con me Gesù per la grande indifferenza degli uomini. Ogni animo lui vede. Ogni cuore vede, ma i cuori, gli animi sono lontani da lui. Rimani lì vicino. La mia voce non basta al richiamo. Le sue lacrime bagnano questa umanità arida. Oh, piangerà, si piangerà questa generazione superba dal cuore indurito. Ascoltatemi, figli miei. È lontano 88. Siamo ormai il 2000, questa generazione sta piangendo, tante lacrime, troppe lacrime, fratelli. Ma ancora nell'86 la Madonna diceva, ed è un'altra questione, ma è la stessa questione, è lo stesso argomento, è la stessa attenzione del cielo che vuole che accogliamo. Quando la Madonna, durante l'apparizione della chiesetta di San Martino, disse, figli miei, quante belle case avete, quanta ricchezza, quanti spazi, quanti bei vestiti, quante macchine, quante automobili. Cosa ne fate, figli miei? Cosa ne fate se uccidete i vostri figli? E qui la Madonna si ferma, ti guarda e poi riprende. Io vi dico, fra non molto tempo, vedrete nella vostra patria, nella vostra Europa, entrare tanti extracomunitari, tanti, e ne stiamo vedendo tutti i giorni entrare, e prenderanno il posto dei vostri figli che avete ucciso. E la Madonna se ne va a piangere. Ora ci dice la Madonna stasera, due parole soltanto. Cosa dice la Madonna? Grazie, figli cari, grazie per la vostra testimonianza. Ogni anno in questo giorno qui vi attendo, sempre più numerosi. Fate conoscere al mondo intero la mia grande sofferenza. Vi benedico tutti, la mia grande sofferenza. Perché il mondo non soffre per queste cose? Perché soffre per altre cose che sono derivanti da questo e non si vuol capire. Era il giorno 16 ottobre, mi pare, del 1998, quando un bambino è stato oggetto da parte di ignoti nel centro. centro di Milano, oggetto di molestie. Subito televisione e giornali trasmettono in tutta Italia per sapere chi siano stati questi molestatori, chi ha tentato di rubare questo bambino, di fare del male. Certamente non saranno riusciti chi è stato, se si tratta di idioti. Vedete come si va alla ricerca di uno che tocca un bambino, che vuol toccare un bambino. E noi che stiamo vedendo chi è stato, noi stiamo assistendo tutti i giorni, chi siete voi che fate queste cose? Perché le fate? E perché noi tacciamo, fratello, di fronte a questo grande disastro? Perché accettiamo e tacciamo. La sofferenza di Maria, dice, dite a tutto il mondo, fate conoscere la mia sofferenza. E quando una mamma piange, fratelli, noi dobbiamo piangere con la mamma. Quante riflessioni dal Vangelo di questi giorni, ieri e oggi, dovremmo fare su questo richiamo, se non fosse che il Vangelo attira la nostra attenzione su un problema ancora più urgente e assillante. Nel brano evangelico di ieri e di oggi leggiamo frasi come queste: Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. E ancora nella parte omessa della liturgia, Erode fece uccidere tutti i bambini di Betlemme dai 2 anni in giù. Poi quella specie di eragia funebre sui bambini uccisi. Un grido si è sentito in Rama, pianti e lunghi lamenti. È Rachele che piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché essi sono morti. Matteo 2:16-17. Infine l'annuncio liberatorio. Sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Sono morti. Non ha nessuna intenzione, non ho nessuna intenzione di stravolgere il senso di queste frasi evangeliche. Esse descrivono un fatto storico ben noto. Ma ascoltate oggi, nel quadro di una riflessione sulla famiglia, inducono quasi irresistibilmente a pensare ad altri Erodi, ad altri bambini uccisi. Il Vangelo ci presenta oggi Gesù come il prototipo della vita insediata dalla politica e dalla ragion di Stato. E noi, commentandolo, non possiamo non parlare di quella forma particolare di dilagante e sacrificare la vita umana alla ragion di Stato o di partito, che si chiama l'aborto. E non è mia intenzione lanciarmi a discorsi unilaterali e in semplificazioni ingiuste, e non lo farò. Cominciamo perciò col riconoscere le nostre responsabilità prima di denunciare quelle degli altri, come ci insegna a fare il nostro maestro. Se tutti coloro che oggi lottano contro il flagello dell'aborto libero e gratuito, e in primissimo luogo noi cristiani, avessimo sempre mostrato con i fatti di difendere la vita, ogni forma di vita umana, contro ogni forma di violenza alla vita umana, oggi saremmo più credibili e potremmo forse farsi ascoltare meglio, mentre scongiuriamo i nostri fratelli a non macchiarsi di questa colpa. Mea culpa, dunque, per gli aborti clandestini non denunciati e non impediti. Mea culpa per la vita di bambini che abbiamo lasciato stroncare o rintristire dalle guerre, dalla fame e dalla speculazione, senza cercare di impedirlo con tutte le forze. Non sia mai, tuttavia, che le omissioni del passato e del presente ci inducano a un'omissione ancora più spaventosa per la sua deliberatezza, quella di tacere di fronte alla legalizzazione e alla liberalizzazione dell'aborto. Perché oggi nessuno più fede può sostenere che l'aborto non sia realmente e pienamente un omicidio. E un uomo, anche chi lo sta diventando, nessuno in tutta la lunga polemica di questi anni ha potuto constatare i dati della scienza. L'embrione fin dal concepimento ha tutto il necessario, se non è impedito da agenti esterni, per portare a termine il suo sviluppo. Il fanciullo di domani vi è tutto quanto programmato nei minimi dettagli, compreso il colore dei suoi capelli. Non si sopprime perciò un ammasso informe di cellule, come si sente dire cinicamente talvolta, ma una vita umana, di un destino e dunque una persona. Non ha ancora la coscienza, ma se per questo non ce l'ha neppure il bambino di un anno. È curioso e impressionante insieme la malafede di cui si dà prova nell'attuale nostra società. Siamo pronti a commuoverci e a insorgere indignati per un bambino abbandonato appena nato in una pattumiera, per bambini malati, per neonati venduti, pronti a pagare riscatti di 2 milioni e più per una bambina rapita. Ma prima di questo fatidico momento, niente, come se ci fosse il nulla assoluto, come se prima di allora la vita umana non valesse un soldo. E solo perché non vediamo con i nostri occhi. Eppure non è un'aggressione contro il quale si possa invocare la legittima difesa. Nessun bimbo viene al mondo all'insaputa di tutti, di testa sua, ve lo chiama l'atto e la volontà precisa di due creature. È un atto per giunta che si definisce d'amore. C'è una cosa che non cessa di sorprendermi della legislazione dell'aborto sull'aborto, fatta in genere da uomini, è il rifiuto di riconoscere qualsiasi diritto, non dico al sacerdote o al medico, ma neppure allo stesso padre, anche quando si tratta di coppie debitamente sposate, che insieme perciò hanno voluto e generato la vita e ne sono responsabili. Si stabilisce così un principio da cui può derivare tutt'altro che un astratto, che un uomo si veda privato di uno dei suoi diritti fondamentali, quello di diventare padre. La donna, si dice, deve essere sola a decidersi, a decidere. Pilato, l'uomo, si lava le mani credendo forse di riparare così a un suo millenario sopruso e non accorgendosi che ne sta invece perpetrando uno peggiore di tutti, quello di lasciare alla sua compagna tutto il peso di una decisione, di un rimorso terribile. Come Pilato e gli dice, prendilo e uccidilo tu, io non voglio avere a che fare con il sangue di questo giusto. Per chi crede, fratelli, c'è di più, ci sono i diritti di un altro padre, che noi sappiamo che è nei cieli, il padre di tutti, che vengono calpestati, l'anima non solo, i genitori, a infonderla nei loro bambini, ma è Dio che per ogni creatura umana rinnova il prodigio della creazione. Si può prescindere da questo pensiero nel parlare dell'aborto e nel valutare la gravità? Per fortuna che la teologia ha superato l'idea del limbo in quale sarebbero finiti i bambini morti senza battesimo. Essi possono essere certi, vanno a stare con Dio. Lui nella sua onnipotenza saprà assicurare loro quella maturazione in creature umane compiute che fu negata loro dagli uomini. Giovanni nell'Apocalisse ci aiuta a rappresentarli intorno al trono di Dio, mentre, come dice il poeta cristiano Prudenzio, dei santi innocenti giocano con le loro piccole corone di martiri. Sono martiri anch'essi, infatti, di una causa santissima, quella della vita. Piuttosto, ciò che ci deve preoccupare è la sorte di chi ha uccisi, chi li ha uccisi, e di chi ha sancito con tanta disinvoltura la legge che permetterà di ucciderli. Non è, cioè, su di loro che dobbiamo piangere, ma sui nostri peccati. Se c'è Dio, come noi crediamo, c'è un al di là. E se c'è un al di là, un giorno qualcuno dovrà sostenere lo sguardo triste di questi agnellini condotti anzitempo al macello. Dio allora abbia misericordia di chi dovrà sostenere quello sguardo. Essi sapranno bene in qual giorno chi ha colpa nella loro morte e chi no, chi ha agito per disperazione e chi con fredda lucidità, assecondando l'istinto del male, opponendo la causa del partito davanti a quella di Dio e delle coscienze, ponendo la causa del partito davanti a Dio e davanti alle coscienze. E l'Italia d'Europa sta facendo questo. Come si può arrivare a questa forsennata morale da parte di popoli che hanno sempre fondato i loro codici sul principio quinto, non ammazzare? Forse c'è alle spalle una lunga catena di cedimenti nel rispetto della vita, guerre a non finire, sfruttamenti dell'uomo sull'uomo, violenza, non ultima delle quali quella dell'uomo sulla donna. Poi c'è quel singolare equivoco che si è verificato anche tra noi all'interno di forze dichiaratamente atee e materialistiche. Si elaborano argomenti a giustificazione in favore dell'aborto che suppongono il rifiuto netto di Dio, autore e vindice della vita umana. Quando però tali ragioni giungono alle orecchie dei credenti, questi come narconizzati dalla propaganda non fanno caso se tali argomenti vengono da gente che condivide la propria visione della vita, ma solo se vengono da gente che condivide la propria ideologia politica. Così la politica viene anteposta tranquillamente alla fede e alla coscienza, e senza accorgersene si sposa la causa dell'ateismo e del materialismo, una causa che si ha l'ardire di definire causa dell'uomo o della liberazione umana, mentre non è che l'ennesima dimostrazione del fatto che là dove si nega Dio si finisce per negare e calpestare presto anche l'uomo. Il Vangelo di oggi non ci ha parlato soltanto di coloro che insidiano la vita del bambino, ma anche di coloro che lo difendono. Maria e Giuseppe, che affrontarono i disagi dell'esilio per salvare il loro bambino, nel loro sofferto silenzio, sono il modello di tutti coloro che sentono il dovere di proteggere e difendere la vita degli inermi. Ogni vita, quella della madre e quella del bambino, anzi, prendi con te il bambino e sua madre. Si apre qui il discorso su che cosa deve fare positivamente il cristiano in questo campo, perché è chiaro che non basta limitarsi ai no o alle denunce dinanzi alla complessità del problema. Proposte positive da fare i cristiani ne hanno, a cominciare dalla prima e più urgente di tutte, che è educare a una migliore conoscenza e valorizzazione della propria sessualità. Chi ricorre all'aborto è, in genere, uno che non ha saputo fare retto uso di questa sua facoltà, uno che ha creduto di poter giocare con essa fuori di ogni quadro di responsabilità, separandola implicitamente da un vero amore, o uno che non ha preso mai sul serio il dovere della paternità e maternità responsabili. Il cristiano sa che quest'ultima carenza non sempre dipende dagli individui e si sente perciò impegnato con la Chiesa e con la scienza a risolvere il problema morale della limitazione delle nascite in modo onesto ed efficace. Ci saranno meno aborti, ci saranno meno vite non attese, se ci saranno vite meno attese e non volute. Molti, specie nelle classi alte della società, ricorrono all'aborto per puro egoismo, perché prigionieri di una concezione edonistica e assolutamente atea della vita. Ma molti sono spinti a ricorrervi da gravi situazioni sociali. Questi ultimi dobbiamo imparare a capire, prendendo sul serio il problema della casa, della disoccupazione, delle ragazze madri, capire per aiutarli a non dover ricorrere alla soluzione estrema dell'aborto, che è una condanna inflitta a se stessi prima ancora che alla propria creatura. Si riterrà innocente da aborto quel costruttore, quel locatore che nell'affittare un appartamento pone come condizione che non vi siano bambini e che non vi siano più di uno. Se la politica della casa riguarda soprattutto i governanti, chiunque tra noi può trovarsi a dover affrontare nella propria famiglia il problema di una ragazza madre. È lì che si deve vedere se due genitori sono davvero cristiani, se tengono più alla vita o alla cosiddetta buona reputazione. Molto si fa già da parte dei cristiani e sarebbe ingiusto negare questo riconoscimento a tante persone e istituzioni. Dobbiamo fare di più e forse farlo in modo nuovo, sia come credenti che come cittadini. Le lacrime di questo Gesù bambino, la parola di Dio ci ha condotti oggi a riflettere su un problema quanto mai assillante. La preghiera deve essere il segno che noi non cerchiamo di prevalere sugli altri, ma solo sul male. Non crederemo, non chiederemo perciò che muoiano coloro che insidiano la vita del bambino, ma che si convertano e vivano. Vivano essi e vivano tutte le vite nascoste ancora nel seno materno, che si senta sempre meno sulla terra il pianto di Rachele che piange i suoi figli che non sono più. Ogni nostro intervento, fratelli e sorelle, ogni nostra opera che facciamo siano piene e in difesa della verità, poiché ogni opera che non onora Dio è opera morta. Ogni nostra testimonianza, ogni anno in questo giorno qui vi attendo sempre più numerosi, fate conoscere al mondo intero la mia grande sofferenza. Vi benedico tutti.